Avete sentito l'annuncio del Vangelo? Ci stiamo preparando ad accogliere la venuta del Figlio dell'uomo, cioè l'umanità intera sta aspettando Dio, e Dio verrà come Figlio dell'uomo. Cioè, questo è venuto a dirci Gesù, no? Noi incontreremo Dio e Dio avrà la forma del Figlio dell'uomo e potrà riconoscerlo soltanto chi è diventato uomo, soltanto chi capisce l'umanità, soltanto chi sente di umano potrà accogliere la venuta finale di Dio. E questo è il senso dell'incarnazione di Gesù. Cioè, ha messo in mezzo alla storia la sua umanità. Ci ha avvisato, appunto, ci ha fatto vedere in qualche maniera cosa significhi che Dio viene in forma umana. Quindi noi celebriamo certo il Natale ricordando la nascita di Gesù, ma giustamente l'Avvento ci dice, ma celebriamo quella memoria perché aspettiamo il suo ritorno come Figlio dell'uomo. In questa attesa ci accompagna un cristiano. Quest'anno, per ricordare il Natale e per preparare l'incontro col Samaritano, col Figlio dell'uomo, ci stiamo facendo accompagnare da Francesco, il quale, abbiamo visto, era un giovane di una città comunale, Assisi, dalla vita brillante, che si è entusiasmato da giovane per questo movimento dei comuni, cioè un movimento che spaccava la società vecchia, feudale, dove c'erano appunto i padroni e i sudditi, no? E ha partecipato a quest'area di emancipazione, di intraprendenza, diremmo, dell'individuo, no? E soprattutto di uguaglianza, il comune è questo, no? Solo che questo giovane che si butta dentro con le sue capacità e col suo entusiasmo in questo movimento dei comuni, scopre che in realtà c'è qualcosa che non funziona, perché questa emancipazione ha puntato sul denaro, il commercio è stato l'anima dei comuni, il commercio, la sete di guadagno, la competizione, lui ha partecipato alle guerre, no? Tra Perugia e Assisi, la competizione e le guerre creano divisioni ed esclusioni, povertà e sofferenze per un sacco di gente. E nel volto del crocifisso, appunto, scoprendo mano a mano che Dio è quell'uomo povero della croce, nel volto del crocifisso e del lebbroso, dei poveri, scopre il Vangelo. Cioè, il Vangelo è contemporaneamente un nuovo volto di Dio, è apparsa la sua umanità ed è un'altra maniera di guardare gli uomini, un altro modo di stare nel mondo, un altro modo di vivere. Questo giovane scopre, come diceva Gesù, il regno di Dio in mezzo a voi, no? Scopre che sotto i nostri modi di vivere, di stare insieme, che noi finiamo di dare come scontati e che invece producono un sacco di divisioni, di ingiustizie, di calpestati della storia, sotto i nostri modi di vivere che noi diamo come scontati, c'è lì il regno di Dio che chiede di venire al mondo. E il regno di Dio è fraternità, è tenerezza, è giustizia, è misericordia. È la proposta di accogliere l'umanità di Dio e di trasformare la nostra umanità. E questo giovane si converte al Vangelo. Il cuore di questo giovane è inondato dal Vangelo e al denaro e alla sete del denaro preferisce la povertà, una povertà radicale, appunto, pazzesca per alcuni versi, che non terrebbe forse in piedi il mondo, ma che è come una freccia che indica diritto dove sta il Vangelo, la povertà di Dio. E alla gloria e alla competizione preferisce la pace, la fraternità. È come se, ecco, questa connessione è la grande, credo, esperienza di Francesco, no? Quando tu accogli il Vangelo, insieme al Vangelo arriva un nuovo volto di Dio che è fratello, non è appunto il Padre Eterno che sta in cielo e che poi arriva giù in terra attraverso i potenti fino a noi poveri ultimi, no? Il Dio di Gesù è un Dio basso, umano, fraterno. La scoperta di Gesù, la scoperta del crocifisso, la scoperta del presepio, la scoperta dell'umanità di Dio. In Francesco ha questo valore rivoluzionario, cioè cambia l'idea di Dio, appunto. Ed è insieme la gioia della fraternità. Guardate che è un po' quello che capita a noi sul piano proprio dell'esperienza concreta, no? Quando noi riusciamo a essere buoni con qualcuno, capita, almeno a me capita ogni tanto, proprio raramente, ma ogni tanto ti capita sta roba qui. Cioè, quando davvero tu riesci ad accogliere uno, ma davvero, no? Non come quando calcoli, gli dai qualcosa, oppure ascolti un momento, dai la tua risposta, sei preoccupato di ciò che rispondi. Ci sono situazioni nelle quali veramente senti di aver aperto il tuo cuore all'altro, di essere contento che l'altro sia così, capito? Che l'altro ti abbia incontrato. In questi momenti sentiamo in noi in qualche maniera la gioia. Diciamo, questo sarebbe il posto giusto. Se io riuscissi a star sempre lì, questa sorgente che intenerisce lo sguardo sugli altri e tutta la realtà. Ecco, questa è l'aria del Vangelo. Cioè, quando noi riusciamo ad accogliere una persona in questa maniera, il Vangelo ci colpisce, o meglio, affiora. Il Vangelo che Dio ha posto dentro di me, che io invece seppellisco nelle mie ansie, come diceva Gesù, preoccupazioni, controlli, invidie, gelosie, cioè, quando io riesco in qualche maniera a liberarmi un po', il Vangelo emerge, e emerge come fraternità. E quest'aria di Vangelo, quando uno ce l'ha addosso, in qualche maniera la trasmette, capito? È contagiosa. E infatti, attorno al giovane Francesco, arrivano subito molti giovani. Molti giovani di Assisi, affascinati da questo matto, perché era un matto evidentemente, no? Per la gente era un matto. Corre presso Francesco e Francesco li accoglie come fratelli che il Signore gli manda. Questo è stato il momento più bello della sua vita, no? Cioè, quando tu hai la percezione che l'altro ti regala la sua fraternità. E questa è l'esperienza della grazia, no? Cioè, Francesco li accoglie come fratelli che il Signore gli manda e ciascuno si sente accolto, amato come un fratello, nella sua singolarità, non nel rapporto appunto del priore e dei frati, del superiore e dei sudditi, del ricco e del povero. È come una rivelazione. D'ora in avanti Francesco vivrà il Vangelo come fraternità, è la stessa cosa, cioè dire che Dio viene in mezzo a noi e dire che noi siamo fratelli, che viviamo, è la stessa cosa. Quindi l'aspirazione alla fraternità che il movimento comunale stava invece tradendo, movimento comunale che nasce come ideale democratico, che valorizza i singoli, che toglie le gerarchie, no? In realtà questo ideale di fraternità veniva tradito dal denaro e dal fatto che alcuni diventavano ricchi e la maggioranza era schiacciata. Questo ideale di fraternità di quest'epoca, Francesco la vivrà nello spirito del Vangelo. Dice, vuoi vedere che il Vangelo rende possibile un'effettiva fraternità? Vuoi vedere che se vivessimo il Vangelo davvero sarebbe possibile vivere da fratelli? E il suo istinto allora è di andare dal Papa a Roma. Pensa anche a sta roba qui, che è bellissima, no? Ma sta roba qui, dice, è della Chiesa, deve essere della Chiesa, la deve riconoscere la Chiesa, perché la Chiesa esiste per sta roba qui. Perché il Vangelo sia vissuto da qualcuno, appunto. Va dal Papa a sottoporgli il suo progetto di vita, come scrive, secondo il Vangelo. Questa era una rivoluzione anche per la Chiesa, bisognava dire cambiare tutto. Innocenzo III, che evidentemente si è consultato, aveva tutto il suo consiglio, perché la cosa non era scontata, eppure il Papa approva il progetto di Francesco, capisce l'audacia di questo progetto, anche se aveva un sacco di domande, per esempio, come avrebbero fatto questi giovani scalcinati a vivere senza avere proprietà e senza avere entrate? Questi qui diventavano dei barboni, capito? Diventavano dei fastidiosi mendicanti, no? Che preparazione teologica avevano questi giovani laici un po' esaltati? Che invece appunto i preti li fanno studiare, li formano, no? Questi qui ti vanno in giro, si mettono a predicare il Vangelo, con quali categorie? E in che rapporto sarebbero stati queste fraternità evangeliche nelle parrocchie, nelle diocesi, col vescovo, coi parroci? Non sarebbero stati un elemento di disordine? Tra l'altro c'era in giro tutta una realtà di gruppi settari, vere e proprie sette, che richiamandosi al Vangelo, alla penitenza, alla povertà, pensate appunto ai catari, i penitenti, no? I valdesi, che avevano tutti pressappoco questa voglia di Francesco, tornare al Vangelo nella povertà, contestare in qualche maniera il carattere gerarchico della società e della Chiesa. E tuttavia il Papa, anche toccato dall'umiltà e dalla semplicità di Francesco e di questi giovani, approva il loro progetto. Vedete che ogni tanto anche nella Chiesa lo Spirito Santo riesce a funzionare, ogni tanto. Come nella vita degli uomini, insomma, no? Non sempre lo Spirito trova l'ascolto, no? Grande gioia di questo gruppo di fratelli, a proposito, d'ora in poi, la prima regola, si chiameranno frati, capito? Tu come ti chiami, Giovanni? Frate Giovanni. Come a dire, prima di chiamarti Giovanni, questo è il mio nome, io ho il papà, la mamma, i figli, i cugini, ho l'azienda. Prima sei frate, capito? Il tuo vero nome è di essere fratello. Pensate appunto il termine frate riportato alla freschezza evangelica, che in questo caso interpreta insieme l'ispirazione di un'epoca, ma soprattutto lo spirito del Vangelo. Frati minori, non maggiori. Perché maggiori sono i capi d'azienda, sono i vescovi, sono i principi, sono il generale, sono le banche, capito? I maggiori. No, voi sarete tra i frati minori, cioè sarete situati tra gli umili, tra la gente semplice del popolo. I frati che vivono questo mistero di fraternità e di comunione saranno anzitutto accanto agli umili e ai poveri. Difatti questi qui tornano a Assisi, si piazzano evidentemente non in città, non hanno soldi per pagare affitto, non hanno lavoro per guadagnare, cosa fanno? Vanno giù a Rivotorto, se siete stati a Rivotorto ci sono alcuni resti di queste capanne tra gli alberi, poi alla Porziuncola, e in un'estrema povertà e in grande letizia vivono sta roba qui. Certo, uno dice, ma lì sono stupidi, no? Si può vivere tutto il giorno semplicemente esprimendo la gioia della fraternità e lodando Dio di essere fratelli. Questi qui l'hanno fatto, per qualche giorno l'hanno fatto. Per sopravvivere fanno dei lavoretti, i più umili, quelli che fanno i poveracci oggi nelle nostre città, che i nostri figli non fanno più, facevano anche loro, no? Si cacciavano dentro in famiglie o persone che avevano dei bisogni, e alcuni si prendevano cura esplicitamente dei lebbrosi. Questo è un periodo di vera primavera del Vangelo. E difatti la fraternità si diffonde, diventano centinaia, migliaia, in pochi mesi quasi. Si diffondono queste fraternità in Italia e in Europa. E ciò che attira, appunto, è proprio sta roba qui, neanche la povertà in se stessa, perché la povertà è in funzione della fraternità. perché se tu incominci a avere la proprietà, se tu incominci a avere delle cose, incominci a competere con l'altro, no? Se tu comandi e l'altro deve obbedire, non c'è più fraternità. Il testo ve l'abbiamo messo lì, un paio di testi poi sui fogli. Uno dice della regola, nessun fratello, ovviamente sta roba qui fallirà, è ovvio. Però guarda che è bello che si possa pensare, è bello che si possa tentare, no? Nessun fratello avrà sugli altri un potere di dominio, nessuno si farà chiamare superiore. I fratelli, i frati, mostreranno di appartenere a una stessa famiglia. Guardate che questa era anche una grande novità per la Chiesa, perché i vescovi nelle loro diocesi, gli abati nei loro monasteri, erano dei signori feudali con un vero potere temporale che si estendeva sulle terre e sulle genti di un'intera regione. I frati invece non possedevano nulla, non palazzi come i vescovi evidentemente, non monasteri. Non ha mai voluto che fossero monaci, difatti poi la sconfitta di Francesco avverrà proprio su ste robe qui, che gli altri frati dovevano avere i monasteri, bisogna avere la scuola, bisogna avere... Francesco non voleva, appunto, no? Niente palazzi, niente monasteri, niente campi e niente chiese. E quindi vivevano in capanne o cascine abbandonate di fortuna in prossimità delle città. Occhio, non hanno coltivato la religione popolare nel senso di dire la religiosità, sono andati nelle città, in qualche maniera hanno intuito, ma questo anche Domenico, gli ordini mendicanti sono forme di vita cristiana nelle città. Perché lì si giocava la storia in qualche maniera, no? E quindi accanto alle città di giorno si mescolavano nei quartieri, nelle case tra la gente, facevano qualche lavoro qua e là, se riuscivano a guadagnare qualcosa ok, o se no vivevano di elemosina. Alcuni si dedicavano alla predicazione. Sapete, appunto, i domenicani addirittura hanno costituito un ordine di predicatori, ma anche i francescani sono diventati predicatori bravi, perché vivevano accanto alla gente, capito? Perché avevano questa percezione del Vangelo possibile nella vita, mica venivano da dottrine. Andavano di villaggio in villaggio, nei quartieri della città, e dovunque passavano... passavano come messaggeri e operatori di pace. La grande azione era di mettere d'accordo chi litigava, di riconciliare chi era in competizione, di far perdonare chi era stato, appunto, chi aveva sbagliato, chi era stato escluso, chi... quest'opera di riconciliazione, la fraternità da costruire in mezzo alle ferite dei nostri rapporti, no? Questa pace, appunto, pace e bene, questa pace che annunciavano aveva un nome, era la fraternità, era l'irradiarsi della loro fraternità che volevano condividere con tutti. E questa pace si nutriva alla lode. Non dice neanche quasi mai preghiera. Francesco non concepisce neanche la preghiera di domanda, parla sempre della lode. Perché è soltanto contemplando Dio continuamente, è soltanto ricordandoci di come Dio si fa fratello, è soltanto vedere l'umanità di Dio che scende su di noi che può sostenere questa pazza idea della fraternità, appunto. E quindi lui, ma tante volte prendeva anche dei frati, molto spesso per interi periodi si ritirava nella solitudine, nei luoghi più scoscesi, no? Per lodare e adorare, e poi scendeva nelle città a riprendere la sua vita itinerante. Andate in qualunque casa entriate, dite pace a questa casa, non portate né bisaccia né bastone. Ricordate le consegne di Gesù, no? E questi qui l'hanno preso sul serio, sono stati tra i pochi in 2000 che ha preso sul serio quelle robe lì, no. Ovviamente, ma non introduciamo anche questo racconto, se no sapete, la ragazza di Assisi che è rimasta affascinata quando era stata via a studiare, quando torna, ha sentito di Francesco, lo conosce, Chiara, e fa partire il grande movimento anche femminile francescano. No? Ma, questo ve lo voglio proprio dire, la questione del sultano, della missione, no? Che ha questa logica in Francesco, la fraternità non poteva fermarsi tra cristiani, non poteva essere una cosa della cristianità, non era solo un modo di rinnovare la Chiesa, di proporre ai cristiani un nuovo modo di vivere la comunità cristiana, ma la fraternità per definizione si estende a tutti gli uomini e, come vedremo, a tutto il creato. In quell'epoca c'era la grande divisione dei due blocchi, la cristianità e l'Islam. E i due blocchi erano in guerra, la guerra santa. Da parte nostra si chiamava la crociata, indetta dal Papa con tutti i principi, gli eserciti, no? E la guerra avveniva sul luogo più simbolico di tutti, avveniva in Terra Santa. Proprio là, sai, la scusa era il Santo Sepolcro, che è andato in mano ai musulmani, capito, no? E proprio là dove Cristo aveva dato la vita per la pace del mondo. Francesco non poteva sopportare questa frattura e allora, da pazzo come era lui, dice: io vado dal sultano. Si imbarca tra mille peripezie, perché era già mezzo ammalato, era già minato sia negli occhi sia nella salute. Parte per il Medio Oriente con l'intenzione di andare dal sultano. Quando arriva nel campo dei crociati, nell'estate del 1219, evidentemente ha fatto ridere tutti, no? Hanno fatto dei teatrini, come fanno negli eserciti che fanno venire le cantanti, no? È arrivato Francesco, quest'illuso, esaltato. E lui va da solo, viene catturato da una pattuglia, diciamo, di musulmani, rischia la morte, ma in qualche maniera arriva dal sultano, il quale, sorpreso, lo riceve, lo ascolta e ci fu un incontro cordiale, pieno di rispetto e di stima. Che questo è interessante, no? Che magari qualche rischio verso la fraternità o la pace ha anche dei risultati, che se continui ad andare col coltello in mano, i risultati è difficile averli. Però la cosa si fermò lì, perché evidentemente aveva ragioni economiche, politiche, sociali, culturali, religiose. E soprattutto perché intanto i crociati avevano scatenato gli attacchi e i massacri che mandavano in frantumi qualsiasi discorso di fraternità. E mentre subiva questo fallimento, gli arrivano dall'Italia notizie bruttissime, che nella sua assenza i frati stanno litigando. Sono cominciati i dissensi e i conflitti nella fraternità francescana. E sapete che poi Francesco si estromette, no? Il francescanesimo non è più Francesco. Ma vedremo il fallimento, la croce, le stimmate, perché la fraternità non è una cosa che si può realizzare, è una cosa per cui qualcuno può dare la vita, è un po' diversa la cosa. Adesso bisognerebbe cominciare il discorso tra noi, se fosse decente. Lo apro solo così in battuta, poi gli strumenti poi che ci daremo ci permetteranno di tornarci su. La battuta consiste in questo: mentre ascoltiamo ste cose, facciamo anche noi come i crociati probabilmente, no? Vediamo girare il menestrello, che è bello, no? Un bel film su Francesco, ci commuove, però non cambia niente, no? Perché sotto sotto noi diciamo: quella roba lì è una bella fiaba. È il sogno di un'anima candida che non cambia niente, e quindi il nostro sano realismo quello di cercare di star bene noi, di non far del male a nessuno, un po' di religione e qualche beneficenza ogni tanto, quella lì è la cosa possibile, insomma, no? E sottinteso è la cosa giusta. Oppure, ma non facciamo neanche mai oppure, siamo così sicuri che è così, no? Ma ascoltando ste robe si può dire, oppure il Vangelo potrebbe effettivamente spingerci a credere alla fraternità e quindi a farci proprio una vocazione, un cruccio, un impegno per realizzare la fraternità, sia nei rapporti brevi. E un po' ci crediamo, se no non avremmo fatto neanche la famiglia, no? Perché la famiglia è una forma di questo tipo. Adesso con questa donna, con quest'uomo, decido di vivere insieme. Poi ci procreiamo un figlio, lo trattiamo appunto come la nostra carne. La famiglia è una forma di fraternità, anche se dopo sappiamo che ha dentro così dei ritorni di conflitti e di narcisismi tali che non è così facile neanche in famiglia la fraternità. Sappiamo, no? Però appunto credere di più a sta roba qui e quindi alla famiglia, all'amicizia, alla gentilezza, essere uomini di pace, di riconciliazione, di solidarietà, ma persino sulla scala del condominio, persino per la strada, persino al lavoro, persino nell'ospedale, persino dappertutto appunto. Perché sta roba qui, già sul livello personale, sul livello corto degli incontri, cambia la modalità nostra di stare tra noi. Lo senti subito questa aggressività, questo egoismo, questa prepotenza. Se sbagli una manovra che non hai rispettato la precedenza o hai fatto veloce lo scatto per non ingorgare la cosa, quello là ti suona, ti guarda e dice t'ammazzo. Dio mio. C'è sotto appunto una irritazione degli altri, no? Un'incapacità a guardare gli altri con un minimo di dolcezza, appunto. Che è una società evidentemente che esaspera queste cose qui, perché è coerente con... Dico nei rapporti corti e poi nei rapporti lunghi. Cioè io non so, appunto, sapete che Francesco è morto. La società è andata avanti con delle evoluzioni storiche che non ha tenuto conto di Francesco e anche la Chiesa per la verità. E però lui ha tentato anche di buttare dentro un sasso forte nel momento storico che viveva. Ci sarebbe da chiedere in quest'epoca di esasperato individualismo, non è l'epoca dei comuni questa, no? Non c'è in giro un'idea di fraternità da raccogliere. Motivo in più, c'è un doloroso bisogno di legami, di comune, di costruire insieme, di comunità. E se non sono i cristiani a parlare di ste cose, a tradurre ste cose, a realizzare esempi di queste cose, chi devono essere? In quest'epoca di individualismo e di globalizzazione che ci disorienta perché avviene sotto una spinta enorme economica, commercio, il mercato appunto, e che però poi ci mette in grande difficoltà a fare un'unità umana, a trovare gli elementi comuni tra le diverse culture e religioni, no? E lo si vede in questo laboratorio che è l'immigrazione. Abbiamo qui vicino a noi degli immigranti tra le nostre case, abbiamo qui un sacco di musulmani, non abbiamo bisogno di andare a vomitare 6 mesi sul mare per andare a trovare il sultano dell'Egitto e fare sta roba qui. E vedete come sta andando questo laboratorio di fraternità con gli stranieri, vedete come sta andando. E proprio anche tanto nelle nostre comunità cattolicissime, che poi in processione ci sono tutti, capito? Che poi per l'apparizione della Madonna ci sono tutti. Va bene. Mi pare che se noi riuscissimo a dar fiducia a questo Vangelo della fraternità nella nostra vita personale, nella storia che stiamo vivendo, questo ci aiuterebbe a ravvivare la nostra comunità anche, la gioia di stare insieme, e di sognare insieme qualcosa di bello. Apriamo la preghiera, fratelli carissimi. Nell'attesa del Figlio dell'uomo, rivolgiamo le nostre preghiere al Padre che è nei cieli perché venga incontro alle nostre povertà e a quelle di tutti gli uomini. Diciamo insieme: visita il tuo popolo, Signore.
Visita il tuo popolo, Signore. Incomincia oggi un nuovo anno liturgico, un cammino di fede attraverso il quale la nostra vita può incontrare il Signore. Perché attraverso il silenzio e la preghiera ogni cristiano si lascia coinvolgere da un Dio che decide di far casa tra gli uomini e di condividere profondamente la sua vita con la loro, preghiamo.
Visita il tuo popolo, Signore.
Essere vigilanti è saper sfuggire a tutto ciò che appesantisce, reca affanno, addormenta, distrae la coscienza. Signore, in questo periodo di avvento si riaccenda in ognuno di noi l'attesa per il tuo ritorno, perché sappiamo staccarci da una vita ansiosamente e faticosamente ripiegata sul presente, per vivere con speranza in attesa del compimento delle tue promesse, preghiamo.
Visita il tuo popolo, Signore.
La fedeltà di Dio è più forte della nostra infedeltà. Egli viene anche oggi a salvarci e a liberarci dalle nostre meschinità e paure. Signore, aiutati a scoprire in ogni avvenimento della storia e in ogni prova della vita i tuoi progetti su ciascuno di noi, perché docili al tuo spirito ti seguiamo con fiducia. Preghiamo.
Visita il tuo popolo, Signore.
La nostra comunità, crescendo nell'amore vicendevole e verso tutti, impari a stupirsi davanti alle piccole e grandi cose di ogni giorno e a riconoscere il volto del Signore nel povero e la sua voce nel lamento di chi è oppresso, solo, emarginato, di chi non ha più la forza di gridare. Per questo ti preghiamo.
Visita il tuo popolo, Signore. O Padre, tu ci riveli che quanto più grande è la nostra attesa, tanto più ricco sarà il tuo dono. Accogli queste nostre preghiere e accresci in noi, con la venuta del tuo Figlio, il bene prezioso della speranza, per Cristo nostro Signore.